Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 21 e 22 gennaio apre battenti al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate la rassegna Radiant dedicata all'elettronica. Ne parliamo con il presidente del Radiant, l'architetto Gabriele Pagliuzzi, in collegamento telefonico con noi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, architetto Pagliuzzi.
Buonasera, buonasera a voi tutti.
Ecco, architetto, vedo innanzitutto subito saltano all'occhio delle novità molto interessanti. Quest'anno si parla di robotica, non è sicuramente un tema nuovo perché ci addentriamo sempre di più verso l'intelligenza artificiale, ahi noi, e tra l'altro la vostra rassegna viene in calendario quasi subito dopo il Consumer Electronic Show di Las Vegas, sicuramente, che è molto più importante. Voi siete a Milano e quindi
quello è un mito. Sì, volevo anche innanzitutto confermare le date, perché noi siamo 21 e 22 gennaio, quindi Radiant è in programma il 21 e il 22 gennaio, che è un po' la sua data tradizionale, e dopo appunto un lungo periodo pandemico con grande rivoluzione anche nel settore ovviamente del commercio, dove si sono avvicendati operatori, dove soprattutto il commercio online l'ha fatta da padrone su certe situazioni e su certi ovviamente prodotti, però l'appuntamento fieristico abbiamo verificato che comunque è sempre un appuntamento che il consumatore apprezza, non per altro che per ritrovarsi insieme, per andare a parlare con i propri fornitori, insomma in definitiva per cercare anche quella qualche curiosità di una manifestazione che, come voi ben sapete, nasce radiantistica per poi svilupparsi, come era anche stato tettato e obbligato dal mercato, in modo dell'elettronica, e quindi queste componenti.
Ma questa robotica in che senso, architetto?
Allora ci sono un paio di operatori che si sono inseriti, forse anche perché per questo, diciamo così, per questa valutazione dell'evento, come lei ha detto, anche un evento che effettivamente ha dentro varie componenti, però un evento che comunque si svolge in una grande città come Milano ed è l'occasione anche per fornire al pubblico una evoluzione, chiamiamola così, di prodotti che attengono chiaramente a quella, chiamiamola, quella passione, quell'attenzione da parte del pubblico o di più addentro, più occultati,
ecco, appunto Milano che è il centro dell'industria italiana, no? Quindi chiaramente
sì, quello sicuramente l'ambizione, infatti, è quello che con questi innesti soprattutto di una ditta che presenta la Sandit, che presenta appunto questi robot attraverso i suoi laboratori eccetera, e anche l'ambizione di poter domani contare sull'allargamento a un settore che adesso è presente solo come diciamo come inserimento però iniziale. Perché poi dopo è chiaro che il corpo grosso della manifestazione è ancora legato all'elettronica, anche se ci sono delle diciamo degli sconfinamenti, per esempio, non so, anche sul discorso dei monopattini elettrici, piuttosto che anche l'elettronica per la famiglia, insomma.
Ecco, infatti lo ricordiamo un attimo, i settori Radiant è dedicata innanzitutto fiera dell'elettronica, tecnologia, dell'elettronica, computer, esatto, high tech, esatto, e vintage.
Esatto,
vintage,
esatto.
Poi in che senso anche?
Allora, vintage abbiamo sempre comunque coltivato con una novità, devo dire, il mercatino ovviamente dei prodotti usati, cioè radio d'epoca, casse, giradischi e vari componenti, insomma, di trasmissione. Questo è un settore che è un settore aggiuntivo, era il vecchio cuore del radio, e sono tornati alcuni di questi operatori addirittura con una novità, perché abbiamo fatto un esperimento in una manifestazione puramente, diciamo, vintage, che era quella delle curiosità d'antiquariato, il Brocantage a novembre scorso, e verrà ripetuto ad aprile, un settore che è proprio dedicato a questo collezionismo qua. L'abbiamo chiamato Milano Colleziona, che poi in definitiva era anche collezionismo di cose vintage in senso
diciamo
di trasmissione
fonica.
Comunque
fonica. C'è un certo accostamento a quello classico che viene usato come tema, il vostro, che viene sempre accostato anche alla radio d'epoca e cose del genere, però mi sembra che la vera novità di questa rassegna, se non vado errato, architetto, sia la presenza, la collaborazione quest'anno con il CISAR, il Centro Italiano Sperimentazione e Attività Radioartistiche. Due parole di questo?
Allora, è un felice ritorno, diciamo così, sa che Radiant c'ha lunghi anni di esperienza, cioè parecchi tanti anni in cui la manifestazione ha subito anche varie concorrenze, ma noi siamo molto liberali sotto questo profilo, cioè in effetti più si parla di queste cose e meglio è, vuol dire che la gente anche diffusamente sul territorio innesca e sviluppa un mercato che non è solo quello appunto di acquistare la cover piuttosto che l'attrezzino diciamo così telefonico, è quello anche di poter attraverso queste associazioni essere ancora più motivati sulle ricerche e su ovviamente i vantaggi che possono essere di rimanere in un circuito di informazioni che sono per chi è ovviamente un po' legato a questo mondo molto, molto prezioso e molto importante. D'altra parte noi avevamo sempre avuto anche in passato anche presenze come la IRE, come l'associazione degli animatori, l'ARI, queste in Italia l'associazionismo è un o, diciamo, è visto un po' in modo diciamo diverso, o diventa una piccola corporazione oppure qualche cosa che qualcuno prende e poi lascia, e invece noi Radiant vogliamo far diventare proprio un'occasione di incontro e di attenzione per tutto,
diciamo,
questo
che, abbiamo avuto modo di renderci conto di questo, di quello che dice lei, analizzando poi i gruppi Facebook presenti in rete, dove è veramente i gruppi dedicati al radioantismo, al radioascolto, al radioamatore sono veramente numerosissimi.
Molto,
ecco, vogliamo
spendere
due parole tecniche anche per quanto riguarda il settore espositivo, il parco esposizioni di Novegro, che è, diciamo, ha dei padiglioni molto moderni e una superficie molto ampia, ci sono numerosi visitatori. Anche,
certo,
no?
e soprattutto comodità di esposizione, comodità di accesso. Abbiamo avuto questa novità, diciamo novità un po' di lunga gestazione, perché proprio, diciamo, a dicembre si è aperto il primo tratto metropolitana dall'aeroporto di Linate fino a metà del percorso, che sarà quello di per San Babila, che è il centro di Milano. Quindi c'è questo collegamento, che è un collegamento che oggi incrocia a metà del suo percorso in Piazzale d'Ateo anche il passante ferroviario, per cui c'è la possibilità sicuramente di fare una cosa positiva per i visitatori che vengono da Lombardia ma anche da altrove usando i mezzi. Quindi è un legame di modernità. La metropolitana, la testata di Linate, dista appena un 600 metri, 700 metri, per cui insomma siamo piuttosto legati e piuttosto vicini, perché l'ambizione è anche quello sempre del posto di essere anche noi visitatori, organizzatori di più eventi, di più attenzioni, perché non è che siamo, diciamo, organizzatori slegati dal posto di dove viene fatta la manifestazione. Ci sono tante mostre di elettronica ovviamente in Italia, molte di queste sono allocate presso quartieri fieristici, altre anche presso altre installazioni. In questo caso noi proprio vogliamo fare di Novegro una continuità di appuntamenti, ecco perché non è molto distante la partecipazione di alcune per esempio delle trasmissioni radio, addirittura anche con la mostra dei dischi da collezione. Cioè noi abbiamo la mostra vinile, Novegro vinile, che è importantissima, e vengono un po' da anche a livello internazionale, e anche qui è un legame ovviamente col giradischi classico, e quindi in altri appuntamenti dell'anno si ritrovano a volte certe cose o certi prodotti che vengono in radio concentrati, ma poi possono essere visti anche in altri appuntamenti. Come dicevo prima, le radio d'epoca, c'è un certo risveglio, ovviamente curiosità, perché poi noi abbiamo sempre le nostre ditte storie come, o collezionisti come Trecozzi per esempio, che anche qui ha un'esposizione delle radio a manovella, dei dischi a manovella, piuttosto alla radio Balilla, insomma è tutto un mondo che si agita di vintage, di collezionismo, che poi diventa anche ovviamente modernità, perché appunto proprio il processo culturale è un processo che poi deve essere rivissuto. E allora da quelli che usavano e continuano a usare le onde per comunicare nello spazio, c'è quello magari che a casa c'ha un ausilio, diciamo così, robotico per risolvere anche delle quotidianità.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, anche detto, non possiamo nascondere che l'Europa purtroppo sta vivendo un momento cruciale per la sua storia, perché c'è la guerra in Ucraina, e noi abbiamo alle porte per il prossimo 13 febbraio la giornata mondiale della radio, che viene proclamata dalla UNESCO, no? L'organizzazione dedicata alla cultura delle Nazioni Unite. Quest'anno il tema è la radio e la pace. Ecco, non vorrei prenderla in contropiede, perché noi non abbiamo organizzato una scaletta. Ecco, però tra l'altro io ho notato che sul sito dell'UNESCO c'è anche la partecipazione di un grosso gruppo di radioamatori, l'Alfa Tango, che parteciperà per questa giornata mondiale della radio.
Bella cosa.
Secondo lei, al di là, noi sappiamo bene, no, la storia, che per esempio ai radioamatori ucraini è stato proibito di trasmettere per ovvi motivi di sicurezza.
Certo.
Ecco, noi cosa potremmo fare, noi che amiamo la radio, per dare il nostro contributo alla pace? La radio è innanzitutto amicizia fra le persone, no? Di costumi, religioni, dei punti diversi.
Noi siamo assolutamente su questa linea, tant'è vero che ci sono diciamo così delle attenzioni, vorremmo sviluppare perlomeno questa attenzione su un veicolo che è quello proprio di rasserenare le persone, rasserenare un po', e anche le fiere, devo dire, che nella loro diciamo occasionalità, perché la fiera è occasionale come un circo equestre, diciamo, tutto sommato lo spirito è quello, però anche la fiera è uno spirito di pacificazione, di incontro, e quindi questi temi inseriti in una situazione fieristica, oltre che magari anche ricorrenze importanti come quella da lei citata, che diventano degli appuntamenti, diciamo una tantum, delle consuetudini che sono e rapportano le persone a una maggiore considerazione del tempo che passa, soprattutto dell'inutilità degli sfoghi aggressivi, bellici, perché è una componente dell'uomo, però è una componente che può essere domata e che può essere ovviamente circoscritta.
Ecco, ma secondo lei i radioamatori italiani, no, parliamo di quelli italiani, quando si interfacciano con l'altra parte del muro, diciamo così, perché oramai è chiaro che questo muro, c'è qualcuno che lo vuole ancora ricostruire, riescono a far comprendere quali sono i valori della nostra società, che diciamo
la libertà, la democrazia non sono dei concetti astratti, ma c'è spazio per tutti, no? Dei concetti che noi esprimiamo con il nostro stile di vita. Riusciamo a far comprendere questo dall'altra parte?
Io spero proprio di sì. D'altra parte non c'è solo la frontiera, il fronte, diciamo così, della guerra ucraino russa, con anche violenza a tutto quello che è una cultura del passato, che è sempre stata dal 700, dal 600 in avanti, nei rapporti con la Russia bianca, tanto per dire, no? Che era una Russia già europeizzata, ma qui c'è una ferita forte fra l'Ucraina nella Russia, quindi siamo tutti in attesa che si possa comporre veramente questa pace. Ma si pensi anche soltanto alle nuove emergenze, diciamo così, sociali gravissime, come sono i diritti, per esempio, in società come quella iraniana, piuttosto anche nel mondo arabo, magari anche il più estremista. Quanto i radioamatori o la radio può servire per unire queste e per modernizzare e anche per essere elementi come dire di ravvedimento dell'inutilità di imporre una violenza ideologica di sopraffazione nei confronti di altri diritti, per cui ancora più ancora della televisione forse, perché la televisione certamente o le immagini internet a volte sono anche molto come dire non deviate, però possono essere anche in parte manipolate. La radio invece ancora è una voce di limpidezza abbastanza cristallina, perché il nostro orecchio è comunque allenato da tanto tempo a distinguere il vero dal falso, l'allarme dal discorso, diciamo, di quotidianità. Quindi io ritengo che la radio è accentrato benissimo l'argomento come strumento di unione fra i popoli e di senso pacifico sia ancora estremamente valida. Quindi
soprattutto
sia ancora
perché nel caso dei radioamatori, sì, c'è proprio uno scambio diretto fra persone, no?
Certo, certo. Ricorreva, non so, ho visto un filmato forse in televisione che c'era magari questa ricorrenza della tenda rossa, della famosa spedizione di Nobile fra i ghiacci dell'Antartide, e fu salvato proprio da allora, se non vado errato, da un radioamatore russo che rimbalzò questo messaggio. Quindi ci sono nella storia questi affacci, questi legami che uniscono le persone più differenti, quindi
e che speriamo
noi siamo
che continuino ancora nel futuro a unire. Ecco, allora riepiloghiamo giusto in 30-40 secondi come fare per raggiungere la vostra fiera, le date e gli orari di apertura.
Allora, le date e gli orari sono la data innanzitutto, il 21 al 22 gennaio, Parco Esposizioni di Novegro, ubicato a fianco dell'aeroporto di Linate. Chi proviene, diciamo così, coi propri mezzi, c'è un ampio parcheggio, il prezzo giornaliero è estremamente contenuto, che sono 2 euro, 2 euro e mezzo, per cui non ci sono grossi problemi, e chi viene invece coi propri mezzi può utilizzare o la 73 barrata, che parte da Piazza del Duomo a Milano e arriva fino qui davanti al nostro ingresso, 73 barrata con tappa all'aeroporto di Linate, oppure sperimentare col passante ferroviario la nuova tratta della metropolitana, la cosiddetta linea blu, la M4, che per adesso da Piazzale d'Ateo arriva come capolinea all'aeroporto di Linate. È anche un esperimento interessante perché è una, come si usa adesso, è una linea senza conduttore, quindi praticamente è tutto automatizzato, è tutto elettronicamente automatizzato, e quindi anche questo è un piccolo segnale, un piccolo grande segnale di quello che è l'evoluzione della modernità. Quindi noi vi aspettiamo dalle 9 alle 18 a Novegro, e per ritrovarsi tutti assieme a passare due giornate, speriamo anche di commercio, perché poi in definitiva i nostri espositori vengono qui per un obiettivo commerciale, ma anche un'occasione per andare a fare riflessioni e conoscenze che sono sempre utili e rassereganti per il nostro animo.
Benissimo, dall'altro capo del telefono da Milano l'architetto Gabriele Pagliuzzi, presidente del Radiant, è sempre un piacere sentirla. Alla prossima volta, architetto.
Benissimo, andiamo avanti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Parlando di intelligenza artificiale applicata alla medicina, in un ebook formativo per i clinici, oltre a trattare temi come il machine learning, i principali algoritmi utilizzati o il deep learning e le reti neurali, vengono affrontate tematiche scottanti come gli aspetti etici e normativi. Una sezione è anche dedicata alla cosiddetta intelligenza artificiale spiegabile, explainable AI, definita come un insieme di strategie e di tecniche utilizzate per rendere sempre più trasparente e facile da capire il funzionamento e la logica interna dei sistemi di intelligenza artificiale. In altre parole, l'apertura delle cosiddette black box, con una selezione dei migliori articoli scientifici open access su applicazioni e prospettive dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, tradotti in italiano, seguendo il modello di Internazionale in Italia o di Courier International in Francia. Si tratta di un progetto editoriale unico in Italia, che offre a tutti i professionisti sanitari alcuni dei migliori contenuti tratti dalla ricerca scientifica globale su questo importantissimo tema, con la praticità della traduzione in italiano. Il titolo dell'ultimo numero dell'ebook CM Journal, pubblicato il 1 gennaio 2023 e curato da Marco Cascella, Intelligenza artificiale in medicina, applicazioni e prospettive. E la Microsoft svela l'intelligenza artificiale che riproduce fedelmente le voci umane e che replica tono e cadenza ascoltando esempi di 3 secondi. Bastano appunto 3 secondi di audio parlato perché Valve possa riprodurre fedelmente tono e cadenza di un essere umano. Si tratta dell'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale presentata dai ricercatori di Microsoft. Il modello è stato istruito su oltre 60.000 ore di discorsi e parole in inglese provenienti da oltre 7.000 fonti, tra cui audiolibri di dominio pubblico dell'archivio LibriVox. Alcuni risultati vocali generati da Valle sono stati pubblicati sulla pagina https://valle-demo.github.io e dimostrano il livello a cui la tecnologia è arrivata. Alcuni studiosi della Cornell University hanno analizzato le prestazioni del software, concludendo che questo supera in modo significativo i sistemi di sintesi vocale attuali, conosciuti come text-to-speech, che riproducono un testo scritto, come nel caso dell'AI su cui si basa la piattaforma ChatGPT, che consente a chiunque di porre via web domande e ricevere risposte complesse. Anche Vale solleva interrogativi sui suoi utilizzi poco eci. Ricreare voci al computer da associare a video falsi del tipo DeepFake apre a problemi di sicurezza ancora inesplorati. Secondo gli esperti, i criminali informatici potrebbero sfruttare tecnologie del genere per ingannare le persone via chat o tramite telefonate, facendosi credere qualcun altro. Affrontando i rischi di un uso improprio di Vale, i ricercatori spiegano però che questi possono essere mitigati. È possibile creare un modello di rilevamento per discriminare se una clip audio è stata sintetizzata da Vale o meno. Apple ha rilasciato, in versione di anteprima, l'app Apple Devices per Windows sul Microsoft Store. Il software è pensato per sostituire iTunes nella sincronizzazione e backup tramite PC dei dispositivi iOS come iPhone e iPad. Tra le linee di codice, alcuni esperti hanno individuato riferimenti a XROS e RealityOS, due dei nomi associati al sistema operativo di Apple per il metaverso, senza dare sufficienti indicazioni. Stando ad esperti del settore, la presenza della piattaforma di metaverso potrebbe essere il preludio per il lancio dei primi occhialini di realtà aumentata di Apple, il cui collegamento ad un computer permetterebbe di trasferire foto, video e musica, così come accade con smartphone e tablet della mela. Entrambi i nomi sono stati chiacchierati come potenziali scelte per identificare il sistema operativo alla base della realtà aumentata e virtuale di Apple. Sembrerebbe che il colosso americano abbia preferito utilizzare internamente RealityOS. Non è chiaro a questo punto se le piattaforme abbiano scopi diversi o se Apple, nel compilare il codice dell'app per Windows, abbia lasciato tutte e due le definizioni in attesa di una scelta definitiva. L'azienda sarebbe inoltre pronta ad annunciare il suo visore in primavera e non a giugno, come precedentemente vociferato, quando si terrà l'appuntamento annuale per gli sviluppatori, la Worldwide Developer Conference 2023. E intanto il CEO di Apple, Tim Cook, riceverà, dopo una sua richiesta in tal senso, un taglio del 40% della sua remunerazione totale per il 2023 a $49 milioni, e quanto si legge in un comunicato del gruppo all'autorità di vigilanza americana, SEC. In particolare la decisione, approvata dal comitato remunerazione, prevede che l'obiettivo per il 2023 passa da 84 a $49 milioni con la parte fissa che resta invariata a $3 milioni, così come gli incentivi in contanti, mentre il premio in azioni scende da 75 a $40 milioni. Diversi analisti avevano giudicato eccessiva la remunerazione di Cook, che ha un patrimonio stimato in $1.7 miliardi. Vi ricordo che potrete trovare il testo delle notizie che vi ho appena letto sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Grazie per l'ascolto.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram, e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.